Siamo stati preparati per questo momento, siamo stati arati, siamo stati solcati, si può dire sta solcati, vabbè più o meno, italiano moderno, pronto i solchi per metterci qualcosa dentro, perché vogliamo che cresca qualche cosa. Amen? Ok, il titolo di questa mattina. Diciamolo insieme, comprendere, diciamolo di nuovo, comprendere la parola di Dio. Amen. E ho un verso come titolo di questo messaggio, il Salmo 119:89, che dice così: per sempre, o Eterno, la tua parola è stabile, dove? Nei? Leggiamolo insieme. Per sempre, o Eterno, la tua parola è stabile nei cieli. Amen. Sapete, c'è una grande differenza tra leggere e comprendere ciò che leggi. Cambia tutto. Oggi ci sono molti metodi di lettura. Ogni tanto arrivano dei messaggi. Vuoi imparare a memorizzare? Ci sono tecniche di velocità, strategie di apprendimento. Poi ci sono anche dei disturbi chiamati dislessia, che è il deficit della comprensione, che prende 3 bambini su 10, questa è la statistica, che leggono ma non comprendono ciò che leggono, perciò bambini che fanno la quarta, la quinta elementare. Spiritualmente ci sono anche persone dislessiche, perché leggono e non comprendono. E quando noi non comprendiamo le cose, entrano da una parte e escono dall'altra. Noi possiamo ascoltare la parola da domenica, no? Ma se non avviene niente nella nostra vita, vuol dire che siamo solo ascoltatori dimentichevoli. Quando noi leggiamo delle cose e non comprendiamo che Dio ci sta dicendo delle cose, che dobbiamo fare le cose che lui dice, non fare le cose che lui dice di non fare, allora questa si chiama dislessia, cioè non comprendere le cose che si leggono. E questo ci porta a non ricevere le promesse di Dio e diventa un cammino lento e anche faticoso. Ecco perché molti credenti viaggiano a 120 all'ora, perché dopo 120 non si può andare, okay? Se no andiamo fuori legge. E ci sono quelli che invece, una battuta, e ci sono quelli che invece vanno a 30, 40, vanno a 3, vanno a 2, sembra che sono imballati questi motori, no? Non si riesce a capire. Io ho pregato tutta la settimana che ho questa parola, comprendere, comprendere. Dico, Signora, che cosa vuoi farmi comprendere? E poi c'è stato questo sblocco, no? Bisogna comprendere la parola, perché noi possiamo ricevere questi benefici. Con la parola di Dio, sapete, non servono tecniche, perché la parola non è manipolabile, non è controllabile, non è cambiabile. Questa parola non invecchia, non scade, non muta, non è di parte, non ha preferenze, è pura, è vera, è l'eterna parola di Dio stabile nei cieli. Amen? Mi piace sapere che c'è qualcosa di stabile, cioè vuol dire che non muta. Questa è la parola di Dio, è stata suggellata col sangue di Gesù, nessuna forza può cambiarla. Dice la Bibbia che tutto passerà, cielo e terra passeranno, ma la sua parola rimane in eterno. Amen? Cioè, comprenderla vuol dire cambiare la propria vita. Di soltanto una parola, dice, di soltanto una parola, no? E le cose cambiano, il mio servo sarà guarito. È un dono meraviglioso per ogni essere umano, ed è vero, un vero peccato che le persone hanno questo libro regalato, il libro che costa meno, che dura di più. Amen? Pensate, no? Noi compriamo un libro, l'ultimo best seller, quanto costa? 24, 25, 36, 30 euro, no? Una volta che tu l'hai letto non ti dice più niente. Questo libro costa meno di tutti, relegato in pelle quella vera, puoi spendere 30 euro, questa è una Bibbia che ho da 36 anni, relegata in pelle, l'ho fatta rilegare in pelle col mio nome, mia, personale, ma ci sono Bibbie che costano 10 euro, 12 euro, ci sono Bibbie che costano 1 euro, 1,50 euro, ma noi li regaliamo. Amen? Perciò alla fine, se uno vuole una Bibbia, non costa niente, ma è quella che vale di più, è quella che ti dà di più, è quella che non muta, che non cambia e che è fedele a ciò che dice, stabile nei cieli. Mi piace questa parola, me la sono goduta questa mattina, a un certo punto ho pianto, c'è stata una rivelazione su questo verso che ho detto: Signore, che devo fare più? Cosa devo dire più? Una volta che tu mi riveli, mi fai comprendere che per sempre, o eterno, la tua parola è stabile nei cieli, cosa devo dire più? Tutto quello che è stato detto è stato fatto, non possiamo fare più niente, dobbiamo solo ricevere. Amen? Ebrei 4:12. Una versione che mi è piaciuta dice così: infatti la parola di Dio è viva, dite viva, cioè vuol dire che porta vita, efficace, dite efficace, vuol dire potente, è affilata, è tagliente, più affilata di qualsiasi spada a doppio taglio, essa penetra rapidamente. Penetra rapidamente, mi piace questo modo di dirle le cose. Se non si fa aspettare la Bibbia, quando tu la credi, le cose avvengono. Pensate, perché è eterna, non cambia, non muta, non devi aspettare. Al momento che la comprendi, la ricevi. Ecco perché tante cose non si ricevono, perché non si comprendono. Penetra rapidamente a fondo in ogni parte dei nostri pensieri e sentimenti più intimi, perciò fino alla divisione dell'anima e dello spirito, dice un altro verso, perciò cosa fa? Va a cambiare le situazioni interne, divide tenebre dalla luce, bene, male, peccato, grazia. Amen? Perciò ha questa capacità di dividere, mettendo in luce ciò che veramente siamo. Quando la parola viene, dice che è una luce. Perciò quando questa entra, fa luce e ti dice veramente chi sei. Tu puoi ascoltarla la parola, ma poi quando esci, massimo dopo un'ora, ma dico anche mezz'ora, tu hai perso l'85% di quello che è stato detto. Cioè se tu non vai in internet, al nostro sito, e la risenti bene a casa, ti prendi degli appunti, vedete, io sono sempre là che prendo appunti. Qualsiasi persona parla, io prendo appunti, perché se Dio deve dirmi qualcosa, non voglio dimenticarlo. Amen? Ieri ero lì, poi ho preso il sito e ho detto, c'era un messaggio del pastore Albino, dico, ma me lo risento. Mi ha fatto del bene. Poi mi sono risentito e mi ha fatto del bene. È perché quando noi predichiamo la parola fa del bene. Certo, e dice, ed è in grado di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Ho messo dentro due tipi di versione. Uno dice che fa luce e dice chi veramente siamo, e l'altro dice in grado di giudicare pensieri e intenzioni del cuore. È più facile non leggerla e fare ciò che si vuole nella propria vita. Amen? È più facile non leggerla, così non so, occhio non vede, cuore non vuole. Perché devo mettermi in crisi? Non la leggo, no? E questo è il pericolo di molte persone. Seconda Corinzi 11, 31 e 32 dice così: perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, l'abbiamo letto prima, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati col mondo. Perciò questo tipo di giudizio è per il nostro bene. Dio giudica il peccato, non il peccatore. Lui viene sempre per giudicare il peccato nella nostra vita, e molte volte questo fa male, perché forse non dobbiamo più fare cose che ci piacciono fare. Allora lui viene a giudicarla quella parte, no? Ma questo serve affinché non siamo condannati col mondo. Voglio leggervi un messaggio, e questo, per questo mi sono portato il cellulare, perché qualcuno magari ha detto pure lì si è portato il cellulare il pastore. No, alto, fermi, fermi tutti. Allora, è un pastore che scrive nel gruppo pastorale UCD, noi siamo parte della Chiesa di Palermo, ci troviamo 3 volte all'anno per full immersion. Un pastore ha avuto questa esperienza. Dice, un pastore scrive: fratelli e sorelle in Cristo, voglio dirvi cosa mi è successo ieri mattina. Ho una parola per tutti voi, per le vostre famiglie e per i vostri amici. E vi prego di condividerlo ovunque voi andrete, qualsiasi cosa farete, condividetelo perché ormai c'è poco tempo. Ieri mattina mentre mi trovavo in chiesa e stavamo adorando e pregando e vedevo una donna che era perduta, iniqua, e mi chiedevo se i suoi pensieri fossero rivolti a Dio, in adorazione o meno. Guardavo le altre persone e mi chiedevo se i loro pensieri, le loro menti fossero rivolti a Dio, in adorazione, o stavano pensando alle loro cose. Ero distratto e dissi: Spirito Santo, non voglio distrarmi, cattura i miei pensieri, voglio concentrarmi su di te. E subito dopo sono entrato alla sua presenza. Lo Spirito Santo mi portò in un luogo in cui provavo molta pace e vidi Gesù in piedi su una nuvola e degli angeli intorno a lui, e tutti avevano qualcosa, non ho capito la parola, forse dei corni davanti alla bocca, pronti a soffiare. E piangendo chiesi: Gesù, cosa stai facendo? Io sono in cammino, sto tornando, il tempo è finito. E io dissi: Dio, non puoi, ci sono così tante persone e non sono ancora pronte. Cosa accadrà ai miei fratelli e sorelle? Cosa accadrà ai miei vicini di casa? E lui mi disse: guarda il tuo orologio. E guardai il mio orologio, era bianco, completamente vuoto, non c'erano numeri, era vuoto. E Gesù disse: il tempo è passato, il tempo è finito, non c'è più tempo, la mia misericordia è finita. E io stavo piangendo e dicevo: Signore, ma non puoi. Vedevo me stesso che correvo sul mio autobus, ma è bianco, è il momento dell'assenza del tempo, e vedevo persone spaventate, perché ci sono tante persone che non sono ancora pronte. Poi la visione finì. E mentre mi trovavo in macchina e piangevo, spiegando a mia moglie cosa mi era accaduto, chiamò suo padre, perciò il suocero, che era isterico, e disse ad alta voce, lo mise in viva voce: ho fatto un sogno la scorsa notte, mi ha mostrato un orologio e non c'era il tempo su quell'orologio. Poi ho guardato il mio orologio e non c'era tempo sul mio orologio. Ho chiesto alla mamma che ora erano e non c'era il tempo neanche sul suo orologio. Quindi chiese a Dio cosa volesse dire e mi rispose: il mio tempo è finito, sto tornando. Lui iniziò a spingere le persone ad andare in chiesa e diceva di ravvedersi o avrebbero passato l'eternità all'inferno, e le persone lo deridevano pensando che fosse uno scherzo, e lui diceva: questo è reale, Dio mi ha mostrato questo, io dirò a tutti quello che ho visto in tutti i modi possibili, ma vi prego, non siate fermi, dite a quante persone è possibile che Gesù sta tornando, il tempo è finito, diffondete questo messaggio, se c'è qualcuno che non è pronto, preparatelo perché il tempo è finito. Grazie. Tremendo. La telefonata disse la stessa cosa per confermare la visione. Non c'è più tempo. Era tutto bianco. Non c'è più tempo da aspettare, cari. Il Signore è proprio alle porte. Molte cose ce lo dicono. Sentiamo l'urgenza di questo periodo di consacrarci, di vivere una vita. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati. Quel giorno il giudizio ci sarà. Le 5 vergini disavvedute non compresero la parola di Dio. Erano stati cristiani che non comprendevano la parola di Dio, perciò hanno vissuto fuori degli schemi. Com'è importante comprendere la parola di Dio. Quando tu comprendi cos'è l'unica occasione della tua vita, si chiama il tempo che ci resta. Questa è l'unica occasione, il tempo che ci resta. Non tutti hanno due occasioni. Ho letto una cosa che ha scritto un sopravvissuto di Amatrice. Anche questo ve lo devo leggere. Ed è stato, me lo sono fotografato perché ho detto, mamma mia, Signore, è proprio, siamo proprio al tempo della fine. Amatrice 2016, scritto da Dario Veranto, sopravvissuto al terremoto. 20 secondi, 40 secondi, 80 secondi. Tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, tuo padre, tua madre non vivono più. Perdi tutto, perdi ogni riferimento. Cosa faccio? Dove sono? Dov'è la mia casa? Non la riconosco più. Il mio lavoro, il sorriso dei miei figli. E ripensi a quanti inutili liti e quante volte. E quante volte del tuo parere, della tua opinione ne hai fatto una questione di vita o di morte. Quante volte di sciocchezze, di stupidaggine ne hai fatto una questione di principio. Poi quanto le uniche cose che contano nella tua vita non ci sono più. Quando non hai più né risorse né speranza. Né braccia che ti stringono, né baci che ti consolano, quando ti guardi attorno sperduto tra sassi, polvere e mattoni e giocattoli, allora capisci che non si gioca più, che non c'è più tempo per riparare a quella frase sparata come un proiettile in faccia al prossimo. A quel giudizio gratuito, a quelle questioni di principio, a quell'abbraccio negato. E quando ti accorgi che a te per qualche oscuro motivo è stato concesso un po' più di tempo, una seconda occasione, per capire cosa veramente conta nella vita. Dov'è il vero tesoro? Dove riporre il tuo cuore? Devi fare in fretta, approfittarne. Per chiedere scusa, per fare pace, per implorare il Signore di riparare le uniche vere macerie della tua vita. Finché c'è tempo impara a modificare i tuoi non posso, imposso. Getta la cattiveria, l'arroganza, l'invidia, impara a gioire delle cose semplici, dei successi del tuo prossimo. Del tuo familiare, del tuo amico, della persona sconosciuta, senza voler sempre riflettere e puntare sul tuo egoismo. Prima che scocchino per ognuno di noi 20 secondi, 40 secondi, 80 secondi, gli ultimi. Amen. Mi è piaciuto perché dico, Signore, è vero, arriva il tempo che sarà finito il tempo e tutto quello che non abbiamo compreso e non abbiamo fatto rimane lì, con Signore aprimi. Fratelli, è molto serio questa mattina, come sempre serio quando parliamo della parola di Dio, ma non chiudiamoci. Questo tempo che ci resta in armonia facendo ciò che è gradito a Dio. A volte conviene subire un colpo, ma non perdere l'occasione di amare, di perdonare, di riconciliarsi. Vivere in pace, possibilmente con tutti, se ti è possibile, come dice la Bibbia. Quante volte Gesù ha dovuto riprendere i suoi, in Matteo 14:14, lui fa il primo miracolo della moltiplicazione dei pani, con 5 pane e 5 pesciolini, no, la colazione di un ragazzino, mangiarono 5.000 uomini più donne e bambini, cioè 10.000 persone, e rimasero 12 ceste piene. Il capitolo dopo, perciò passò qualche giorno, Gesù dopo aver guarito le folle, essendo tardi, moltiplicò di nuovo pani e pesci, mangiarono 4.000 uomini, più donne e bambine, perciò almeno 8.000 persone, e con 7 panieri pieni attraverso 7 pani e pochi pesciolini. Al capitolo 16, subito dopo, disse: state attenti e guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano fra loro: perché non abbiamo preso del pane? Come? Ma non hai visto che cosa è successo? Che mancava il pane? Gesù ha avuto il problema del pane? Non c'è comprensione. Quando non c'è comprensione, non c'è rivelazione, noi rimaniamo all'asciutto, cari. Proprio questa mancanza di comprensione. Ma non avete ancora capito? Gesù le disse. Come mai non capite? 18.000 persone si sono saziate con almeno 54.000 pani. Per saziarle, almeno 3 ciascuno li hanno mangiati, vero? Io penso. Più tutto il pesce già cotto che era lì pronto da mangiare. Un miracolo fantastico. Ma non comprendevano, non capivano. Ragionavano, videro il soprannaturale, i miracoli, ma ragionavano in modo naturale. Ma il Signore chissà se mi vuole guarire. Eppure c'è scritto che Lui ti vuole guarire, Lui è eterno che ci guarisce. Ma credici, ora, per ricevere ora. Perciò si può leggere la Bibbia, venire in chiesa e non ricevere nulla. Se le cose che comprendi non li fai, li perdi. Quando tu sai che devi fare, se qualcuno ti parla di perdono, hanno parlato di perdono le sorelle, cosa devono fare le sorelle che hanno avuto l'insegnamento sul perdono? Farsi una introspezione e dire: ho perdonato? Oppure no? Fallo! Se no perdi il momento e tu rimani nel torto, lontano da Dio, e rimani senza il progetto di Dio nella tua vita. Efesini 3, 18 e 19 dice: affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere, dite comprendere, con tutti i santi. Perciò il cristianesimo non è un cammino solitario, con tutti i santi è fatto di relazioni verticali e orizzontali, quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza. E conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. Cosa ci vuole per comprendere? Essere radicati e fondati nell'amore. Abbiamo detto, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere. Vedete? Vuoi comprendere? Devi essere radicato e fondato nell'amore. Quello che Dio chiede. Che cosa vuol dire essere radicati? Non superficiali. Beato chiunque teme l'Eterno e cammina nelle sue vie, allora mangerai della fatica delle sue mani. Grazie Signore, ho letto la parola oggi. No, non è così. C'è un messaggio di vita in questo versetto. Dice che neanche una virgola di questa parola cadrà. Neanche una virgola. Cominciate a vedere la Bibbia come la cosa più bella e più importante della vostra vita. Non guardate i figli sono un dono, il marito è un dono, la famiglia è un dono, non sono le cose più importanti. La cosa più importante è ricevere per dare ai nostri figli, ai nostri mariti e alle nostre mogli. Amen? Vuol dire non superficiali, ma penetrato con le radici nel terreno, saldamente e perciò non modificabile. Essere radicati vuol dire non modificabili. Non dobbiamo modificare il modo di essere con la parola di Dio, di credere. E poi dice fondati nell'amore, è il rapporto dove tu permetti all'altro di essere te stessa e accettarsi. Questo vuol dire fondati, una fusione. Dobbiamo essere fusi con Lui. Così come Dio ti ama così come sei, perché voglio dirtelo, Dio ti ama così come sei, ma non ti lascia così come sei. Non ti lascerà così come sei. Tu hai bisogno di essere modificata, perché noi veniamo da una struttura che è stata cambiata. In cielo eravamo perfetti, sulla terra siamo imperfetti. Perciò dobbiamo arrivare a essere perfetti come Dio è perfetto, dice la Bibbia. Il cambiamento nella nostra vita avviene sempre attraverso la comprensione della sua parola. Quando io comprendo un principio, le cose cambiano. A livello finanziario, a livello di salute, a livello di ministero, tutto cambia. E avviene per rivelazione dello Spirito Santo tutto questo. Quando tu sei radicato e fondato nell'amore di Dio e della sua parola, la comprensione ti porta a capire la verità, questo è importante, che ti rendi libero per fare la sua volontà, per fare la volontà di Dio. Non è facile fare la volontà di Dio, sapete? Gesù ha dovuto dire: Padre, se tu puoi, Dio poteva tutto, ma non era la sua volontà. Quello è il cammino, è la croce. E lui disse, aveva la comprensione dei pensieri di Dio, non la mia, e la tua volontà sia fatta. Ecco perché noi qui siamo stamattina. Perché lui disse, la tua, Signore, non la mia. E noi abbiamo questo locale, siamo qui, abbiamo goduto della mattinata, è per questo che siamo qui. È meraviglioso quando io comprendo perché sono qui. Tutto diventa più semplice. Ti rendi libero di dire no al peccato, ti rendi libero di entrare nel regno di Dio e ricevere tutti i benefici e rimanere fermi fino al suo ritorno, perché Gesù sta tornando. Amen? Dillo alla persona vicino a te, Gesù sta tornando, che tu lo creda o no. Come si fa a capire se una persona sta bene oppure no? Attraverso i sintomi, dite sintomi, i sintomi, ok? È un fenomeno che manifesta lo stato di salute delle persone. C'è il sintomo. Quando tu hai mal di testa vuol dire che non stai bene, c'è qualcosa che non va. Quando hai fame, il sintomo è di buona salute. Quando tu non hai fame vuol dire che la tua salute, no? Quanti sono di buona salute? Mangiate, ok. Grazie a Dio. Ok. Mangiare sempre è con moderazione, ok? Perciò quando hai fame è sintomo di buona salute. Se hai fame di Dio, stai bene. Dillo alla persona vicino a te. Se hai fame di Dio, stai bene. Se non hai fame di Dio, starai male. E se hai fame lo cerchi, lo trovi. Fai ciò che Lui dice. Ricevi benessere in ogni area della tua vita. Salmo 119,9. Come potrà il giovane rendere pura la sua vita? Dice, badando ad essa mediante la tua parola. Guardate, il Salmo 119 è il Salmone, detto Salmone perché è proprio lunghissimo, no? Salmo 119, poi ci sono centinaia di versetti, no? Salmone. Però l'ho scoperto che è un pozzo di, è veramente un fiume di benedizione. Badando vuol dire prendersi cura, interesse, attenzione, cautela, ma mi piace molto questa espressione, non fare economia. Quando dice badando a essa, come potrà un giovane rendere pura la sua vita? Badando ad essa mediante la tua parola. Badando ad essa vuol dire non fare economia. Non essere tirchio quando devi stare con Lui. Non fare economia, cioè vuol dire spendi tempo, passione per la cosa più importante della tua anima e della tua vita. Amen? Bello, badando vuol dire non fare economia. Spendi per il regno di Dio, spenditi per il regno di Dio e ne avrai benefici. Alleluia. Mi hanno fatto diverse domande, aia. E io dico non rispondo. Poi alla fine dico, ma tu non parli mai di certe cose, va bene. Rispondo nella maniera che Dio mi ha fatto sentire. Queste sono state le domande. Non è che io non ne voglio parlare, è perché preferisco parlarne, se me lo si chiede, a tu per tu. Però lo facciamo come informazione, ok? Prima domanda, i tatuaggi si possono fare? Secondo, fino a dove due fidanzati possono arrivare? Io le ho risposto, è meglio non arrivare. Amen. Terza, si può andare in discoteca? A fare cosa? C'è deve essere sempre un motivo molto chiaro, no? La minigonna si può mettere? Il fumo è peccato? domande che mi arrivano. Pastore, mi devi dire, ma il fumo è peccato? E la minigonna si può mettere? E il tatuaggio, eccetera. Sapete qual è il problema? Che quando le mode spingono c'è pressione nella Chiesa. Voglio rispondermi nella maniera giusta, ok? Quando le mode spingono c'è la pressione sulla Chiesa. Lo faccio o non lo faccio? Perciò dipende come rispondi. Io so che la verità con amore si può dire e non offende. Amen? Cioè, se dobbiamo imitare Gesù, tu lo vedi tu Gesù tutto tatuato? Con un dragone qua, oppure non so. Vabbè. No, la Bibbia dice di non dipingersi il corpo. Questo è quello che dice la parola di Dio. Io credo che ognuno ha bisogno di comprendere e decidere a chi piacere. Amen? Cioè, inutile che io vi dica questo lo puoi fare, quello non lo puoi fare, non cambierebbe il tuo desiderio, ma se tu comprendi la sua parola, se tu comprendi il suo consiglio, se tu senti la sua voce, allora farai decisioni per la tua vita, potrai fare altre strade, un altro tipo di cammino. Perciò siamo chiamati ad amare ciò che Dio ama e odiare ciò che Dio odia. Questo è il cammino che dobbiamo fare come cristiani. Salmo 119, 47. Mi diletterò nei tuoi comandamenti perché li amo. Mi diletterò nei tuoi comandamenti perché io li amo. E poi Salmo 119, 167 dice: io ho osservato i tuoi comandamenti, cioè i tuoi precetti, e li amo grandemente. Tu non poteva dilettarsi e osservarli se prima non aveva compreso, no? Allora sboccia l'amore, perché io li amo grandemente, perché io li amo. Quando sboccia l'amore? Quando tu comprendi, quando tu capisci, quando tu comprendi che qualcosa è capitato nel tuo cuore per Dio. Quando l'amore sboccia, allora tu non pensi più a niente, non c'è nulla che ti ferma, non c'è nulla che tu puoi non fare, o non c'è nulla che tu puoi fare quanto c'è Lui. Salmo 119, 11. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Tutto ciò che fa peccare allontana Dio da noi. Amen? Cosa vuol dire conservare? La parola conservare, con, è un rinforzativo. Dà forza alla seconda parte, con. È un rinforzativo, cioè serbare con decisione, con senza timore, a fare attenzione, guardare con, proteggere con, da tutto ciò che potrebbe alterare o distruggere questo tipo di rapporto che tu vuoi instaurare con il tuo papà, per comprendere la sua voce, per capire. Per rendere sicuro questo tipo di tesoro che è la sua parola. Io amo la sua parola, un canto che ogni tanto abbiamo cantato. Io amo la sua parola. Salmo 119, 40, la tua parola è pura di ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. Perché è una parola sicura, per sempre, stabile. Quello che lui ha detto è quello. Molte volte dici, ma perché le cose non avvengono? Credo di più che tu forse non la credi questa parola, che non la confessi, piuttosto di pensare che Dio si diverta a non darti le cose. Amen? Per rendere sicuro in noi questo tesoro bisogna praticare ciò che è scritto. Salmo 119, 40, la tua parola è pura di ogni scoria, perciò il tuo servo l'ama. Il salmista dichiara la purezza, la bellezza e l'attrazione. Sapete, se non c'è attrazione, io non la leggo. Le persone amano tutto quello che l'attrae. Può essere a livello sentimentale. Io sono attratto da una squadra che perde sempre. Però sapete, l'amore non guarda a questo. Anche Dio guarda a noi che perdiamo sempre e abbiamo perso. Ecco perché Lui ci ama. Lui non guarda se noi vinciamo o facciamo qualcosa che a Lui piace. Lui ci ama perché siamo in una condizione. E Questa si chiama grazia. Ci fa ricevere quello che noi non abbiamo saputo tenerci, che è l'amore di Dio. Tu ami ciò che ti attrae, sia nel bene che anche nel male. Quando la parola di Dio diventa comprensibile, raggiunge il cuore. E non si può resistere a questo tipo di chiamata, a questo amore che ti chiama. C'è la chiamata, c'è la montagna che ti chiama. Sono quelli che dicono: guarda, c'è la chiamata, la voce della montagna, la voce del mare, no? Può darsi, no? Che tu ti senti attratto da qualcosa, ma c'è una voce più forte qui che mi attrae, che io le leggo e dico: Signore, non voglio correre mentre leggo, anche solo una parola, ma quella parola fammela capire, fammela comprendere. Da quel momento in poi la tua vita comincia a cambiare. Pietro sulle acque camminò sulla parola rema. Dite rema. Vuol dire una parola rivelata. È arrivata questa rivelazione al suo cuore, ebbe la comprensione di chi le aveva parlato. Gesù era sul mare, camminava, e lui disse: Pietro, vuoi venire? Vieni. Ha avuto la comprensione. E lui ha camminato su questa parola. Ecco perché quando noi comprendiamo la parola possiamo camminare. E le circostanze, le leggi naturali non avevano potere su di lui, galleggiava, camminava. Wow, che esperienza! Dice questa onda: ma vai via, io cammino su di te. Ma quando guardò le circostanze, la parola rema divenne logos. Logos, che cos'è? Una parola parlata, pensata, letta, raccontata, storia. E cominciò ad affrontare, perciò le leggi naturali avevano il sopravvento. Quando noi non entriamo in questo rapporto con Dio, di comprendere la sua parola, noi siamo in un mondo naturale. Rimaniamo nel naturale e le cose non avvengono nel naturale. Perché la sua parola, dice, è eterna, è stabile, dove? Nei cieli. Quando io non vivo questo tipo di livello, noi siamo seduti nei luoghi celesti, dice la Bibbia, ma per essere seduti nei luoghi celesti dobbiamo credere, dobbiamo comprendere. La parola rema è una parola comprensibile che viene data per un tempo specifico, per una situazione specifica. E Matteo 4,4 dice: l'uomo non vive di solo pane, logos, ma di ogni parola rema che esce dalla bocca di Dio. Luca 5,5: e Simone rispondendo disse: Maestro, ci siamo affaticati tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola rema calerò le reti. Un'altra versione dice: ma se lo dici tu, proviamoci ancora. Proviamoci ancora. Forse hai provato, ma se te lo dice lui, provaci ancora. Non dire: beh, ormai le cose stanno così. Cerco un marito e non viene. Sto cercando una moglie e non vedo niente. Cerco un lavoro che non viene. Sto chiedendo a Dio una casa e non viene. Sono malato e non sono guarito. Hanno pregato e le cose non sono andate come devono andare. Sapete, molte volte le cose sembra che non funzionano. Questo, e cosa facciamo noi? Entriamo nel naturale e cominciamo a lamentarci, invece di dichiarare la parola eterna, stabile, nei cieli. E dico: Signore, siccome la tua parola, wow, è stabile nei cieli, è lì e non la muove nessuno, nessuno può manovrarla, nessuno può manipolarla, nessuno può cambiarla, io la credo. Signore, ora io la credo e ricevo la fede, perché le cose cambiano nella mia vita, nella mia casa. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Amen. Quando non comprendiamo la voce di Dio, cari, ci affatichiamo e non concludiamo niente. Come Pietro, ci siamo affaticati tutta la notte, Signore. ma se lo dici tu, proviamoci ancora. Fratelli, buttiamo giù le reti, di nuovo, sì, di nuovo. Ma se tu credi e ti accorgi che la sua parola farà esperienze meravigliose e gloriose, tu vedrai che la tua vita diventerà uno spettacolo davanti agli altri. Ecco perché la parola dice: voi siete la luce del mondo. È uno spettacolo davanti al mondo. Ma come fai tu a essere così con le circostanze che hai? Perché la parola che è stabile nei cieli mi ha detto che io devo essere tranquillo, mi fido di lui. Amen? Mi fido di lui. Ho sentito una frase detta da qualcuno: Dio è tutto quello che mi è rimasto. L'avete sentita qualche volta? Dio è tutto quello che mi è rimasto. Un po' sconsolato. E io voglio rispondere a questo: se Dio è tutto quello che ti è rimasto, allora hai tutto quello che hai bisogno. Amen. Facciamo un altro applauso. Amen. Alleluia. Se Dio è tutto quello che ti è rimasto, allora hai tutto quello che tu hai bisogno. Alleluia. Ogni volta che ascolti o leggi la sua parola, è Dio che ti parla. Credila, vivila, ricevila, confessala. L'unico nemico è l'incredulità. È come togliere benzina da una macchina. Puoi avere una Maserati ultimo modello, ma se togli la benzina, quella non vale più niente. Questo è più di una Maserati e di una Ferrari. È la cosa, è il dono di Dio per noi. Pensate, non ci fosse la parola. Dove andiamo? Cosa facciamo? Cosa diciamo? Dio ci ha lasciato questa santa parola. Tante volte me la stringo al cuore. Non so cosa fare, dico: come faccio a dire che mi piace? E me la stringo al cuore. Amatela questa parola. Quando tornate a casa, prendetevi questa Bibbia e fate una preghiera: Signore, perdonami che non ho calcolato quanto tu hai pagato affinché questa benedetta parola arrivasse fino a me. E molte volte lì, piena di polvere ancora, sotto tutte le macerie che ci sono nel comodino, sapete, nel comodino c'è di tutto, in fondo c'è la Bibbia. Dillo alla persona vicino a te: se Dio lo dice, io ci credo. Diglielo. E adesso dille: e se io ci credo, Dio lo fa. Diglielo di nuovo: se Dio lo dice, io ci credo. E se io ci credo, Dio lo fa. Amen. Alleluia. Voglio caricarvi questa mattina, che questa chiesa possa esplodere. Uno ne abbatterà mille, due 10.000. Abbiamo una città da portare a Cristo, abbiamo famiglie che sono lontane da Dio, abbiamo figli che sono con un piede fuori e un piede dentro. Basta, cari, basta. Vogliamo vedere le nostre famiglie insieme servire il Signore. Alleluia. E quando non sai dire tante volte che cosa facciamo, sapete, ci sono dei momenti che non sappiamo cosa dire a Dio. A chi capita? A me capita. Ci sono dei momenti che non so cosa dire a Dio. Allora c'è qua stato questo pensiero: quando non sai cosa dire a Dio, resta in silenzio davanti a Lui e lascia parlare il tuo silenzio, perché Dio conosce il nostro cuore, che spesso sa parlare meglio delle tue parole, delle nostre parole. Per sempre eterno la tua parola è stabile nei cieli. Ecco perché Matteo 11:12 dice: il regno dei cieli è preso a forza, i violenti se ne impadroniscono. Non puoi essere dolce con il regno dei cieli, devi rapinarlo il cielo. A Dio piacciono i violenti, spiritualmente parlando. Non è che diventi violento con tua moglie, i tuoi muscoli, lei no. Conosco delle donne che hanno più muscoli degli uomini. ma a Dio piacciono i violenti, quelli che dicono basta, quello che tu mi hai dato qui io lo voglio, Signore. E Dio ti dice: violenta il regno di Dio, è tutto pronto, è tutto tuo, è lì, è pronto, comprendi, comprendila questa cosa, capiscila questa cosa, e Dio ti rivelerà come devi muoverti, cosa devi fare, cosa non devi fare. E per finire, cosa dobbiamo fare? Alzarsi dalla depressione, dallo scoraggiamento, dalla rassegnazione, sono tre parole pesanti, dalla rinuncia di ciò che vuoi e non puoi essere. Molte persone rinunciano a ciò che vogliono essere perché non ce la fanno, perché lo scoraggiamento, ormai si sono rassegnati, sono lì e dire cenere, cenere, Signore. Vivono di passato, la cenere ci parla di passato, ma il regno di Dio non è passato. Amen. Abbiamo un futuro glorioso, cari. Tu non sei una persona qualsiasi. Gesù è morto sulla croce per darti tutto quello che c'è nel regno di Dio. Tutto. E quando comprendi chi sei in Cristo e che tutto ciò che Dio è stato preparato per te, e che ogni difficoltà può diventare una scuola per migliorarti. Molte volte ci lamentiamo, e questa cosa è una scuola. Dillo: Signore, ti ringrazio per la scuola, mi stai migliorando. Anche perché nulla accade ai suoi figli che lui non possa trasformarlo in bene, è per il loro bene. Ogni cosa coopera il bene per quelli che amano Dio. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore.